sbagliando su di te.
Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto.
Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando un tratto
buon pomeriggio a tutti, ore 16, lunedì 15 febbraio 2021, quinta puntata di Quarta Parete, il teatro e radio, quinta puntata appunto di questa trasmissione che ormai prosegue a vele spiegate, nonostante i teatri siano chiusi. Intanto ringrazio come sempre Claudio Bernabucci che mi assiste al mixer. E come cominciamo? Cominciamo dicendo che è nato il nuovo governo finalmente. Beh, insomma, proprio nuovo non direi. Sembra, se non fosse appunto per i volti che lo animano. Potremmo dire alla faccia della discontinuità e naturalmente con il cencelli alla mano. Ciò che ha colpito l'attento osservatore delle traversie vissute dal mondo della cultura e del teatro nell'ultimo anno è la riconferma del tardo democristiano Franceschini al sonolento dicastero dei beni culturali, ribattezzato da Draghi Ministero della Cultura in pieno stile Minculpop. Una scelta che non ha generato manifestazioni di giubilo sui social, anzi, per di più è sembrata una vera iattura. Ora, l'attenzione è ovviamente rivolta al prossimo 5 di marzo, data di scadenza del DPCM. E teorica fine del coprifuoco per teatri e cinema. Certo, l'animo umano dovrebbe indurre all'ottimismo, ma i virologi da parte loro contrappongono numeri, valutazione e scenari che sembrano tutto fuorché rassicuranti con le varianti in salsa esterofila del Covid che incombono sulle nostre teste. Addirittura qualche consulente ipotizza un lockdown generalizzato, limitato nel tempo, per stroncare una volta per tutte le ambizioni sfrenate del virus di proseguire la sua opera di contagio. No, intanto guardiamo avanti con imperitura fede al 5 marzo, confidando di riuscire, seppur parzialmente, a rivedere le stelle. E adesso ci ascoltiamo un bel brano di Paolo Conte, famosissimo, Bartali.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzazzazzazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui, aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, a Baia la campagna c'è una luna in fondo al blu.
E allora sfumiamo questa splendida canzone che tutti amiamo, Bartali di Paolo Conte, e vado a introdurre la nostra prima ospite di questa puntata, che è un'attrice nata a Roma, pochissima televisione ma molto teatro, che è il suo naturale approdo, e come un veliero ve le spiegate ha attraversato con sagacia e determinazione autori e palcoscenici importanti, cimentandosi dai classici come Aristofane e Shakespeare alla drammaturgia contemporanea come Ionesco, Pirandello, Pasolini e Moretti. E c'è anche da dire che lei non si accontenta di rappresentare i testi degli altri, perché sapendo scrivere bene, naturalmente porta in scena anche i suoi. Come avrebbe dovuto fare un paio di settimane fa se non ci fosse stato il blocco dei teatri, con un interessante spettacolo che sarebbe dovuto andare in scena all'Altrove Teatro Studio e che narra le peripezie patite dalle cenere di Pirandello, tumulate al verano, fu deciso poi di trasportarle nella sonatia Girgenti. Un pretesto in realtà per parlare dei temi caratterizzanti dell'opera del grande scrittore siciliano. Saluto e ringrazio Sara Valerio. Buongiorno Sara.
Buongiorno a tutti, buongiorno Andrea, sono io che ringrazio te.
Un piacere. E allora, ho detto giusto, insomma, in realtà tu saresti, diciamo, avresti dovuto finire questo spettacolo previsto per la fine di gennaio, grosso modo, e invece siamo ancora in attesa.
Esattamente, tristemente hai detto tutto giusto.
Vabbè, ma insomma, ci riscatteremo, no Sara?
Assolutamente sì. Siamo prontissimi a tornare, anzi penso che questa fame di palco produrrà delle cose meravigliose, non parlo di me.
No, ma comunque saremo tutti più motivati, no? Insomma.
Sì, ne abbiamo tutti più bisogno,
esatto.
Tanto noi quanto il pubblico. Il teatro è un rapporto assolutamente binario. Noi senza pubblico non esistiamo.
Alla faccia dello streaming, vorrei dire.
Ma sai, guarda, io non sono una di quelle che si pone in chiusura totale.
Non sei proprio tranchante in senso negativo, ecco.
No, credo che sia un linguaggio nuovo, non possiamo chiamarlo teatro.
Certo. È un ripiego, non però? Possiamo dirlo ripiego?
Può essere una possibilità, però.
Vabbè, sì, certo. D'altronde non c'è altro, quindi ci accontentiamo. Però insomma nel teatro non
diciamo
ci si può accontentare, Sara.
È la volontà di cercare,
certo.
Anche se vuoi.
Io sto facendo il provocatore,
positivo,
naturalmente.
No? Lo so, lo capisco, però non vincerai contro la mia volontà
di cercare la
positività.
No,
diciamo
no, ma certo. No, poi voglio dire, in realtà che io sono un po' stanco, tra virgolette, di sentire tante lamentele, arrabbiature, cioè per carità, poi ci stanno pure, però io cerco sempre di guardare poi, di andare oltre l'ostacolo e di guardare avanti in positivo, cioè parliamo anche di quello che verrà, del teatro che verrà, no? E quindi il pretesto è poi naturalmente di parlare di questo tuo spettacolo partorito dalla tua mente, giusto?
Giusto.
Che poi Pirandello per te non è proprio materia nuova.
No, Pirandello è già entrato in vari modi nella mia vita.
Esatto.
Io credo che la cosa più bella è un piccolissimo aneddoto che vi e ti voglio raccontare.
Vai, vai.
Eravamo in una libreria e mia figlia, guardando una parete, mi ha detto: "Mamma, c'è il libro del tuo amico". Ho detto: "Amore, il libro di chi?". "Di Pirandello".
Quanti anni ha la tua bimba?
8 e mezzo adesso.
Piccolina, però insomma sagace, eh?
Esatto, cioè il fatto che lei lo riconosca come mio amico,
beh, certo.
vi fa capire insomma qual è la presenza di Pirandello nella mia vita, ecco.
Beh, credo che sia un drammaturgo che insomma direi definirlo contemporaneo, attualissimo, non faccio un soldo di danno.
No, non abbiamo ancora finito di scoprirlo.
Esatto.
Secondo me.
Allora, quindi parlando, io insomma ho parlato di questo spettacolo che è estremamente interessante. E, diciamo è stimolante perché parla appunto prendendo spunto diciamo da quello che ha patito, no? Tutto questo trasportare le ceneri dal Verano ad Agrigento, città natale di Pirandello, attraverso appunto una serie di persone, insomma, poi conflitti, questo già funerale che si era messo in scena, no? Che tu sai, era stato contrastato dal vescovo, poi dal questore, dal prefetto, perché insomma portare in giro un'anfora non era proprio il caso.
Ma in questo ha creato, come dire, non è stato un personaggio particolarmente amato nella vita, poi insomma no. Erano c'era il regime, c'era una situazione.
No, infatti c'è chi lo tacciava di fascismo e chi di antifascismo, quindi non ci si sapeva come barcamenarsi, insomma.
Perché in questo è stato straordinario anche in questo, prese la tessera del partito e poi stracciò la tessera del partito, quindi come dire, ne ha vissute veramente diverse ed è stato poi controverso e motivo di conflitto anche nella morte, perché ha lasciato un testamento con delle richieste inequivocabili che all'epoca fecero discutere molto, anche perché dopo la consacrazione data dal premio Nobel in qualche modo il regime sperava di farsi un vanto anche della sua morte. Quindi generali di Stato.
Certo, di intestarsi questa cosa, no?
Esatto.
Vabbè, non è cambiato niente, dai.
Credo che in questo una delle cose più straordinarie che viene raccontata nello spettacolo, Pirandello è il primo firmatario del libro delle presenze del suo funerale.
Sì.
Lui prima di morire si fece dare il libro e lo firmò. Che è anche un modo, come
clamoroso,
dire, senza di me il mio funerale non ci sarebbe.
Quindi in realtà poi questo viaggio un po' così, un po' avventuroso, tutto quello che ne è seguito, in realtà è un pretesto poi per parlare esattamente delle tematiche pirandelliane, Sara. Tanto care.
È sempre più che mai attuali, tra l'altro.
Esatto.
Ho scritto lo spettacolo immaginando una donna che è... come tutti sappiamo, Pirandello riceveva i suoi personaggi, no?
Sì.
Questi personaggi che erano in attesa di raccontare le proprie tragedie personali nella speranza che fossero eternati dalla penna del maestro, quindi in una novella, in un romanzo, in un testo teatrale. E io ho immaginato la storia di una di questi personaggi che era in attesa di raccontare la propria tragedia quando Pirandello morì. Quindi, mentre tutti gli altri personaggi abbandonarono lo studio perché ormai non c'era più la possibilità di essere eternati, lei ostinatamente rimane nella convinzione che prima o poi Pirandello tornerà.
Bene.
E in questo suo rimanere all'interno dello studio di Pirandello passano anni. Per lei, ovviamente, personaggio ombra, e personaggio, il tempo ha un'altra dimensione, ha un'altra velocità, è un altro scorrere. Mi sono divertita molto e veramente non vedo l'ora di metterlo in scena, perché un'altra sfida che ho voluto affrontare è quella del linguaggio. Lo spettacolo è scritto con un linguaggio pirandelliano.
Naturalmente.
Quindi anche se...
Prego. Dimmi. No, di tu, non ti volevo interrompere.
Figurati, se vuoi anche complicato, no? Perché insomma la costruzione sintattica e linguistica del linguaggio, dello scrivere di Pirandello è molto particolare, anche se vuoi...
Facilmente riconoscibile anche, direi.
Sì, c'è una destrutturazione del linguaggio con il passare degli anni, quindi l'incipit dello spettacolo cerca di essere quanto più pirandelliano possibile. Certo. E poi man mano va sfaldandosi con il trascorrere del tempo. Quindi è una sfida.
Ci sarà molto molto da venirlo a vedere questo spettacolo. Poi io sono anch'io uno dei fans, insomma, non è proprio l'aggettivo giusto, di Pirandello da sempre, fin da ragazzo. E quindi mi incuriosisce molto vederti sul palco, insomma.
Io ti ringrazio.
No, ma quindi appena ci sarà occasione di poterlo rimettere in scena, io sarò in prima fila perché me lo voglio godere assolutamente. E quindi, Sara, io intanto diciamo di che è la regia di questo spettacolo.
La regia di Nadia Baldi,
Perfetto.
sarebbe stata e sarà la nostra prima collaborazione. Io sono eccitatissima all'idea di lavorare con
Beh,
lei per diversi motivi, la stimo molto.
certo.
Non ultimo, è una donna e io sto cercando quanto più possibile di raccontare storie di donne e di farlo con le donne.
Bene.
C'è una nei grandi teatri, nei grandi circuiti, ahimè, siamo sempre poche.
È vero, c'è sempre questa. Poi si dice la parità di genere, no? Insomma, in realtà poi non
Beh,
è.
sì. Un po', non è, un po', guarda, cerco una lieve giustificazione perché i grandi autori, i grandi testi, finché non arriviamo alla drammaturgia contemporanea, hanno scritto quasi sempre per uomini.
Esattamente, esattamente.
Quindi però, come dire, poi nel frattempo ne è passata di acqua sotto i ponti e quindi, insomma, volendo ci sarebbe la possibilità di aprire un po' di più al genere femminile, via.
Bene, e allora cara Sara, io ti ringrazio di questa chiacchierata molto piacevole, per la tua disponibilità. Ci vediamo, spero prestissimo, insomma, a teatro, per questo spettacolo, su Pirandello. Tant'è che nel post-it sono stato anche un po' provocatorio, no?
Sì,
Quindi
l'ho
l'hai
letto.
letto, insomma, però mi piaceva molto l'idea, insomma, impostarla in questa
Hai
maniera.
fatto
Ecco,
benissimo.
esatto. E quindi ci vediamo a teatro, cara Sara. Grazie di
Ci
cuore.
vediamo a teatro. Sono io che ringrazio te, che ringrazio e saluto tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Sara, allora.
Veramente con tanta stima e ti ringrazio del lavoro che fai, Andrea.
Ma vabbè, ma io insomma ci metto sempre il cuore. Poi, insomma, poi sai, l'importante è parlare di teatro, credo. Questa è la cosa
Dobbiamo
fondamentale.
parlarne,
Visto che
sì.
non si può fare, ne parliamo. E io dico
Sono
sempre:
pienamente d'accordo.
un abbraccio forte e buon teatro.
Buon teatro a tutti. A
Ciao, ciao Sara, a presto, a
presto, ciao Andrea.
presto. E allora, grazie a Sara Valerio per questa sua chiacchierata, per questo suo spettacolo, appunto, che porterà, spero, presto all'Altrove Teatro Studio. Adesso ci ascoltiamo un pezzo di un autore che io mi piace tantissimo, ovvero Sergio Cammariere, L'amore non si spiega.
Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che? Cosa non farò per questo amore? Per dirti cosa sei per me? Dormo ancora solo in questa stanza dove al buio i sogni vanno via. Resta solo il peso della mia malinconia. L'amore non si spiega, fa girare il mondo e poi, se non c'è, diventa tutto inutile. Non puoi farne meno mai, nemmeno quando puoi, sarà solo silenzio e freddo tra di noi. Superando i monti verso cieli bianchi di libertà, volando finché tutto il mondo solamente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare? Cosa non farò per te? Tu sola sei l'amore, tu sola sei per me. Dimmi che vorrai stare al mio fianco, dimmi che sarai solo per me, dimmi che consolerai il mio pianto ed io vivrò solo per te. Dammi ancora solo un po' di tempo, giusto quanto basta perché poi torni ancora tutto come prima tra di noi. mente un punto sembrerà. E ora cosa non farò per amare? Cosa non farò per te?
E allora la nostra Claudia Bernabucci sfuma questo, veramente questa poesia di Sergio Cammariere, splendida, l'amore non si spiega. Ma cerchiamo di farci spiegare un po' meglio adesso dalla seconda ospite che vado a introdurre. Lei viene da Napoli, capelli rossi, piglio combattivo e intraprendenza tutta partenopea. Si divide tra cinema e teatro e al cinema la ricordiamo soprattutto per Confuse e Felici Claudio Bisio e Marco Giallini. Mentre le cose più belle le ha fatte a teatro, lavorando, diretta da Giuseppe Argirò nel Viaggio, e poi nel Berretto a Sonagli, in un'espressiva saracena, con Pino Caruso prima e Gianfranco Iannuzzo poi. E poi ci sono le sue personali creature, quelle scritte da Paolo Vanacore, Rosi d'Altavilla e il più recente 14, che è diventato un cortometraggio diretto da Michele De Angelis. Senza dimenticare l'ultimo progetto in ordine di tempo, sempre per il cinema, Conciliare Stanca di Francesco Zarzana. Saluto e ringrazio Carmen Di Marzo. Buongiorno Carmen.
Buon pomeriggio, ciao Andrea, ciao. Grazie innanzitutto per questo meraviglioso invito.
Grazie a te, mi fa molto piacere parlare perché tu hai tante cose da dire, insomma sei una sorta, sei un ciclone. Allora ho citato le ultime cose che tu hai fatto, adesso soprattutto i tuoi progetti più vicini in ordine di tempo, quindi mi riferisco naturalmente a Conciliare Stanca e a 14, che appunto 14 parte come spettacolo teatrale bellissimo che io ho visto, che consiglio, che immagino tu riporterai in scena, immagino, quindi.
Sì, assolutamente sì. 14 è, come sai, mi ha dato tante soddisfazioni.
Lo so.
E, tra l'altro è, diciamo, uno spettacolo che è stato attenzionato da Rai 5.
Bene.
Infatti colgo anche l'occasione.
Facciamo uno spottone, dai.
Facciamo una grande pubblicità, perché venerdì 19, quindi questa settimana, ci sarà un bellissimo servizio alle ore 23, quindi in serata, dove insomma ci sarà uno speciale su 14, su questo
Perfetto.
Spettacolo che ho fatto.
E ti vedremo, quindi vedremo te, vedremo Michele De Angelis, se naturalmente.
Sì, ci sta Paolo, Alessandro, è uno sguardo importante sullo spettacolo,
certo.
Sullo spettacolo, sul lavoro che abbiamo fatto, e ovviamente poi se qualcuno non riesce ad essere presente venerdì alle ore 23, comunque lo speciale viene replicato il giorno dopo alle ore 16.
Sempre su Rai 5.
Sempre su Rai 5 e poi si troverà insomma su Rai Play. La rubrica è Save the Date, mi permetto di,
ma certo,
insomma,
siamo
di
qui
segnalarla
apposta.
Perché è una rubrica di teatro insomma di grande prestigio, anche poi Rai 5 in questo momento è un vero e proprio faro per
è
il
molto
teatro.
Attento,
quindi, insomma,
è molto attento, è vero.
Molto attenta, sì.
Allora
sì,
cerchiamo di raccontare in pillole la storia di 14, Carmen, così un po'. È una storia un po' inquietante, partiamo da un fatto di cronaca in realtà.
Sì, è tratto, diciamo il nostro spettacolo è ispirato alla storia vera di Joanna Denney, questa serial killer inglese, tuttora oggi insomma in carcere con l'ergastolo per aver ucciso e ferito diversi uomini.
Era un serial killer in realtà, era un serial killer.
Era una serial killer, sì, una donna estremamente pericolosa, considerata la donna più pericolosa del Regno Unito. Diciamo che ci siamo ispirati a questa storia in quanto attraverso la storia di Joanna Denney noi raccontiamo la violenza dell'uomo, ma attraverso una donna assassina, perché questa donna ammazza come un uomo.
Certo. Come modalità tu intendi?
Sì, come modalità omicidiaria, ma anche come comportamenti.
Sì,
insomma,
sì.
È un caso che è stato studiato in tutto il mondo, quello di Joanna Denney. Quindi, insomma, era molto interessante poter raccontare la storia di una donna violenta, ma in realtà noi raccontiamo la violenza dell'uomo.
Certo.
Parliamo anche in maniera implicita anche di una sorta di femminicidio, perché questa donna ammazza in primis la sua parte femminile, quindi è una sorta di femminicidio interiore, non so come dire.
Una forma di autolesionismo comunque.
Sì, c'è una grande forma di autolesionismo, di manipolazione, insomma è un personaggio molto inquietante, però noi abbiamo anche cercato attraverso, e poi questa cosa si vedrà nel servizio su Rai 5, di lavorare anche su, su una, diciamo, su quello spiraglio di luce che in realtà esiste in tutti gli assassini. E il problema è che bisogna capire quanto riescano ad afferrare qualcosa di buono.
E in questo è stato bravo anche, è stato bravo anche Paolo Bonacore, insomma, in scrittura.
Molto, moltissimo.
Come suo costume, devo dire, già, già insomma, l'aveva manifestato con Rosi d'Altavilla, tutto ciò.
Sì. Paolo è, insomma, come sai, ormai siamo una famiglia.
È vero. Siamo un gruppo collaudato artistica. Ormai, è una squadra.
Poi si è anche aggiunto adesso, come sai, Michele De Angelis, che è il mio compagno, che ha curato la regia del cortometraggio.
E poi gli altri personaggi, gli altri interpreti, scusami, sono Ariele Vincenti,
allora,
se non ricordo male.
Sì, Ariele Vincenti, Pietro De Silva, Rosario Petix, Antonello Pascale, Veronica Driques, insomma tutti Giulia Roberto, che è una ragazzina deliziosa di 14 anni, insomma abbiamo lavorato insomma con grande passione.
Con grande cuore.
Questo
è il capitolo 14, cara Carmen. E poi c'è questa cosa che tu hai fatto recentemente, Conciliare Stanca, che è un altro cortometraggio. Parliamone un attimo.
Allora, Conciliare Stanca, ecco, a proposito appunto di violenza, Conciliare Stanca è invece un, diciamo, un bellissimo lavoro cinematografico che tra l'altro sta girando tantissimi festival, insomma, sta vincendo anche dei premi, ed è legato
che
proprio
è stato girato a Parma, se non ricordo male.
A Modena,
mi sono
stato girato a Modena con la regia di Francesco Zarzana, che è anche autore proprio, diciamo, del corto. E in realtà questo è un corto sul femminicidio, una donna che muore per mano di un uomo, quindi per me è stata molto interessante la sfida, perché da un lato con 14 avevo parlato del carnefice, qui ho lavorato puramente sul ruolo della vittima, quindi insomma è come un cerchio che si è chiuso, perché Conciliare Stanca insomma è un, diciamo, come dire, è un prolungamento di un lavoro che avevo già fatto appunto con 14, però da un altro punto di vista, quindi è stato molto interessante. E poi ci sono anche altri lavori
che era tra l'altro in costume, giusto?
Sì, è ambientato nel periodo barocco.
Sì.
No, questo è Conciliare Stanca, è ambientato ai giorni nostri.
Ai giorni nostri.
Sempre con Francesco Zarzana abbiamo fatto anche un docufilm che poi in primavera vedrà la luce, girerà anche lì un bel po' di festival e poi approderà in televisione. È un lavoro sulla famiglia Farnese, sulla dinastia Farnese. Quello è un lavoro in costume.
Ok, quindi insomma diciamo che sei stata piuttosto impegnata al di là di tutto.
Sì,
fortunatamente.
Fortunatamente sì, e poi in primavera, questa primavera uscirà anche la fiction I Bastardi di Pizzo Falcone, dove ci sono anch'io con un piccolo ruolo.
Quindi nota serie Rai con Alessandro Gassman, insomma, ecco.
Sì, Massimiliano Gallo.
Quindi bene, insomma, diciamo che non sei stata con le mani in mano, dai, nonostante tutto.
No. Meno male, non mi fanno stare con le mani in mano, meno male.
E in tutto ciò poi naturalmente abbini anche questa tua la tua docenza, no? Tu insegni, quindi...
Sì, io sono anche un acting coach, quindi insegno in diverse scuole, insegno principalmente all'Accademia Scarlatti, che è una bellissima scuola nel cuore di Viale Marconi, e insomma anche l'insegnamento mi dà tantissime soddisfazioni, perché insomma
sei una docente molto esigente.
Molto, ma ti hanno riferito qualcosa?
Ma io so, quindi...
è vero, sono esigente, ma perché lo sono in primis con me stessa come
attrice.
Ma
lo so, sei molto, insomma, rigorosa nei tuoi confronti, quindi giustamente che dovrebbe essere così. Allora, cara Carmen, io so che tra pochi minuti cominci la tua lezione.
Sì, comincio la mia lezione.
Perfetto,
quindi
io ti ringrazio tantissimo, ricordiamo l'appuntamento venerdì 19 febbraio.
Febbraio su Rai 5 alle ore 23.
Ore 23, quindi questo speciale su 14.
Su 14, sì, è un bellissimo sguardo sul percorso, sul lavoro che abbiamo fatto a teatro con lo spettacolo, quindi insomma non perdetelo.
Assolutamente. Carmen, grazie, buon lavoro.
Grazie.
Buon
Andrea,
teatro.
Grazie a te.
Ti abbraccio forte, un saluto, caro saluto a Michele.
Grazie, assolutamente, ti ricambia, già mi aveva detto comunque di ricambiarti i saluti,
bene.
Quindi già te li
speriamo di vederci presto, naturalmente.
Speriamo, con grande gioia.
Un abbraccione, ciao.
Ciao Andrea, ciao. Buon lavoro, grazie
a te, ciao.
ciao.
Bene, grazie anche a Carmen Di Marzo per questo speciale appunto che Rai 5 proporrà alle 23 di appunto venerdì 19. E adesso ci sentiamo un pezzo di musica che io adoro, da un grande, grande musicista che è Peter Gabriel, dedicato a Stephen Biko, un attivista dei diritti insomma del Sudafrica, che fu ucciso nel 77. Lui nell'80 scrisse questa splendida canzone che è stata riproposta pochissimo tempo fa in una versione del tutto nuova. Devo dire, andatela a vedere su YouTube. Peter Gabriel, Biko.
Port Elizabeth weather fine. It was business as usual in police room 619. Oh, Biko, Biko, because Biko. Stay.
profumiamo anche, devo dire, con grande rammarico, perché è un brano che è molto coinvolgente, molto bello, questo di Peter Gabriel, dedicato a Biko, questo attivista contro l'apartheid in Sudafrica. E questa, veramente questo video riproposto da pochissimo tempo, consiglio di andarlo a vedere. E allora, adesso introduco la nostra terza ospite, che è un'attrice, una regista, ha diretto un grande successo della passata stagione teatrale come Cioccolato all'arancia, interpretato da Martina Gatto, che oltretutto ha vinto come miglior monologo del Comic Off 2019. Lei è anche artefice di un interessante progetto che si chiama Teatro Sotto Casa, che ha l'obiettivo di valorizzare il territorio grazie al teatro sociale in collaborazione con il 10° municipio di Ostia. Performance itineranti per le strade di Ostia da parte di artisti che regalano il loro talento alla cittadinanza. Le strade, le piazze, le finestre dei palazzi, i balconi si trasformano in teatri all'aperto. Un modo anche per esorcizzare la paura alimentata da questo momento di profonda incertezza e quindi ridare anche speranza, ma anche per riaccendere un senso di comunità che appartiene storicamente al teatro. Saluto e ringrazio Daphne Rubini. Buongiorno Daphne.
Buongiorno Andrea, buongiorno.
Come stai? Come stai? Quanto che non ci sentiamo?
Parecchio, parecchio.
Ce l'avamo visti addirittura allo spazio, pensa un po' quanto tempo è passato.
Sì, un anno e mezzo.
Ecco, ecco. Di più, e di strada, voglio dire, di acqua ne è passata sotto i ponti nel frattempo.
Già, già.
Allora, io ho cercato di sintetizzare in poche battute un po' questo bellissimo progetto. C'è un ritorno strano sul...
Siamo dietro questa bella energia.
Sì, esatto. C'è una hai una chiamata sotto, per caso, perché mi arriva un ritorno un po' strano. No. Ci sei, Daphne?
Pronto, scusa, non ti sentivo più.
No, perché probabilmente è un avviso di chiamata, probabilmente, che ti arriva? No.
Ecco, ora ti sento.
Sì, no, c'era un avviso di chiamata che probabilmente un po' disturbava la... Sono, diciamo, il bello della diretta, potremmo dire.
Il bello della diretta.
Esattamente, esattamente. Allora, stavo dicendo, io ho cercato di sintetizzare in poche parole questo bel progetto che tu hai messo in cantiere e che appunto ha preso vita proprio ieri, domenica 14, giusto Daphne?
Esatto.
Allora,
esatto.
Racconta...
È stato il quinto incontro.
Ecco, raccontaci un po', dai, che siamo curiosi.
Allora... Il progetto nasce nel 2020 proprio a ridosso del nuovo anno, e decidiamo di portare il teatro sotto casa nel
certo.
nostro territorio. E quindi facciamo la prima iniziativa il 23 dicembre come un dono alla cittadinanza. Invadiamo le strade con un coro e una trampoliera che dona fiori, ha donato i fiori appunto a tutti i passanti, al pubblico che capitava lì per caso. E diciamo, questo intervento è stato così tanto apprezzato sia dagli artisti che dal pubblico, che si è ritrovato a vivere questi momenti magici negli spazi urbani, creando, come dire, degli squarci di luce nella quotidianità, che abbiamo deciso di continuare. E quindi nel 2021 abbiamo fatto più o meno un evento ogni due settimane.
E il prossimo, quindi il prossimo?
Il prossimo non possiamo dirlo. Possiamo dirlo perché, diciamo, le norme per la sicurezza ci impediscono di pubblicizzare
certo,
i nostri
certo,
eventi.
Certo. Che sono stati tutti, voglio dire, gestiti con grande accortezza, no, Daphne? Dobbiamo dirlo. Ecco, rispettando ovviamente tutti i canoni, tutti naturalmente tutte le attenzioni del caso, per ovviamente garantire il distanziamento. Quindi, insomma, grande ci sei, Daphne? C'è un qualche problema, mi pare. C'è un'interferenza molto fastidiosa. E quindi credo che dobbiamo richiamare Daphne a questo punto, ma insomma sono cose che succedono nelle migliori situazioni, nelle migliori radio, quindi ecco, proviamo a richiamare Daphne. Pronto Daphne?
Eccoci.
Ecco, c'era una fastidiosa interferenza, c'era, che si era rifatta viva. Allora, stavo dicendo, quindi questa rassegna, che appunto Teatro Sotto Casa, è stata tra l'altro gestita con grande accortezza, rispettando tutti i protocolli, le distanze, insomma, per evitare problemi, insomma, però ha raccolto grande, mi pare, grande entusiasmo, no?
Sì, sì, dobbiamo dire che non ci aspettavamo tutto questo entusiasmo, invece proprio dai cittadini del nostro territorio che arriva il feedback più importante. Ci ringraziano quando ci incontrano e ci dicono tutti che ne hanno bisogno.
Beh, certo. D'altronde, se, come si dice, se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto, no? Cioè adesso parafrasando un vecchio detto, e quindi quale migliore idea di trasformare, come dicevamo, le piazze, i balconi, i cortili in teatri itineranti. E credo che sia veramente...
E poi è la radice
esattamente,
del teatro, no?
Sono d'accordo con te.
È da lì che nasce questo rito, perché si tratta di questo,
il teatro nasce all'aperto, in realtà.
Esatto, quindi in realtà questa pandemia, nella sua tragedia e tutto ciò che ha portato, ci ha portato anche una grande opportunità, secondo me, ed è quella di ricordarci noi artisti che grande potere abbiamo e possiamo, da questa opportunità, tornare a comunicare con chi a teatro magari non c'è mai andato o non ha la possibilità magari di andarci.
Ecco, trasformare questo anno, che è stato un anno terribile per tanti versi, no? Naturalmente anche per la cultura, trasformarlo, come tu hai detto, in un'opportunità. E quindi perché non sensibilizzare, cioè quale migliore opera di sensibilizzazione? È già più complicato, secondo me, convincere chi il teatro non l'ha mai frequentato, non l'ha mai visto, è più facile, voglio dire, portarlo il teatro sotto casa, Daphne.
Esatto, sono pienamente d'accordo e l'abbiamo proprio chiesto a chi ci ha incontrato, ma è la prima volta che vedete uno spettacolo e alcuni ci hanno risposto sì, non avevo mai visto una cosa del genere, come un trampoliere, no, che attraversa la città in un abito un gigante magico che attraversa la città, sono cose che magari qualcuno non ha mai avuto l'occasione di vedere e quindi sì.
E allora, naturalmente, l'auspicio è che ci possa essere un ulteriore appuntamento. Poi vediamo, come dicevo anche in inizio di trasmissione, il 5 marzo finisce il DPCM, si conclude e cercheremo di capire, naturalmente, se ci sarà uno spiraglio di riapertura. Però, insomma, credo che voi stiate lavorando per, ovviamente, riproporre un altro appuntamento, Daphne.
Assolutamente sì, stiamo lavorando a più appuntamenti, ci piange il cuore non poterli annunciare,
certo.
ma siamo preparati ad incontrare il pubblico all'improvviso.
Beh, anche, insomma, anche per avere questo abbraccio virtuale, no, con le persone che incontrate, perché credo che sia la migliore gratificazione per un artista, l'abbraccio del pubblico.
Assolutamente sì. E questo è un po' anche un altro feedback che mi è arrivato da parte degli artisti, che tornare a performare è un po' come tornare a respirare, no?
Ecco, quanti artisti sono stati coinvolti in questo progetto?
Allora, soltanto ieri avevamo 40 artisti, penso che dall'inizio del progetto, sì, veramente.
Quindi varie performance, naturalmente.
Sì, abbiamo ospitato performance di canto lirico, danza contemporanea, c'è una compagnia che è la compagnia Leel, che collabora ormai quasi stabilmente con noi, e lavorano sul dialogo fra musica e danza, quindi c'è una cantante in scena, un contrabbassista e due danzatrici. Sì, siamo molto attenti ad abbracciare quante più arti possibili, quanti più linguaggi possibili.
Splendido.
Sì,
devo dire, una iniziativa pregevole, meritoria, bravissima Daphne, insomma, vedo.
Grazie.
Quindi il mio augurio che intanto di ritrovarci, poi ecco, l'auspicio è di avere la possibilità di un ulteriore appuntamento, ovviamente questo verrà concordato con l'amministrazione del 10° municipio, immagino che appunto anche loro poi contribuiranno a modo loro e quindi, come dire, insomma, io ti ringrazio tanto di questo tuo intervento, Ti abbraccio, ti faccio i migliori auguri e naturalmente sempre buon teatro, Daphne.
Grazie, un abbraccio grande, buona giornata.
Ciao Daphne, buone cose.
Ciao,
ciao, ciao.
Ciao.
Bene, bene. Allora, grazie a Daphne Rubini per questo splendido racconto, resoconto di questa iniziativa Teatro Sotto Casa al 10° Municipio di Ostia. E adesso ci andiamo a sentire un altro pezzo storico che io tutti quanti abbiamo canticchiato, un pezzo addirittura del 1967. Il film era Il Laureato, lui era Dustin Hoffman, lei Anne Bancroft, e la canzone The Sound of Silence di Simon Garfunkel.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people made me more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell, and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence.
E allora eccoci qua tornati con Claudia al mixer. L'abbiamo ascoltato tutto questo brano, The Sound of Silence, un grandissimo pezzo di Simon & Garfunkel. E adesso andiamo a vado a introdurre il nostro ospite, questo quarto ospite, direttore artistico di un teatro che ha più di 70 anni di storia, a due passi da Fontana di Trevi. e che fu inaugurato addirittura dalla compagnia di Edoardo De Filippo. Poi su quel palcoscenico si sono avvicendati attori straordinari come Silvio Spaccesi, Giusi Raspani Dandolo, Fiorenzo Fiorentini e Walter Vessosi fra i tanti. Poi nel 2002 un cambio di gestione che vede il nostro prendere le redini del Teatro dei Servi. Saluto Stefano Marafante. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, buongiorno, anzi buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Allora, intanto pomeriggio. Come andiamo? Intanto come stai?
Ma bene, bene.
Nonostante, diciamo nonostante tu, sì, questa è la cosa più importante, nonostante appunto le chiusure.
Ah sì, nonostante le chiusure, nel senso che io penso anche che queste chiusure, al di là che uno si trovi in grandi difficoltà, se sono necessarie per cercare di ricominciare al più presto, è bene farle.
Certo.
Diciamo. Mi lamento poco, ecco.
Ecco, diciamo tu non sei diciamo di quella linea oltranzista, teatri aperti a tutti i costi, ecco, perché sai che poi si è sviluppato tutto un dibattito in quest'anno, no?
Io penso che da un punto di vista pratico non bisogna protestare un po' poco se uno non sa e non è un virologo, perché
certo,
queste persone lavorano, penso, per il bene del paese, quindi almeno io penso così.
No, ma siamo diventati come quando c'è la nazionale, diventiamo tutti CT della nazionale, in questo caso siamo diventati tutti virologi improvvisamente.
Sì, sì. Siamo tutti allenatori, pure noi siamo virologi, sappiamo tutto.
Certo.
È il famoso tuttismo.
Senti Stefano, però voglio dire, anche quest'anno, al di là di tutto, avete tentato qualche esperimento di streaming, giusto?
Sì. Sì, ecco. Abbiamo intentato, e in realtà più che tentato abbiamo fatto un'operazione di partenza. Diciamo che abbiamo sfruttato questo momento.
Quindi è diventata un'opportunità in ogni caso.
Sì, diciamo che abbiamo costruito insieme con una società che costruisce piattaforme, abbiamo costruito una piattaforma che mette in vendita gli spettacoli e abbiamo dato un'idea di questa piattaforma come una costruzione di future tournée di spettacoli che, faccio un esempio,
sì,
quest'inverno registriamo 2-3 spettacoli, questi spettacoli andranno in tournée come succede per un anno, ma dopodiché per una serie di motivi finiscono, ma sono spettacoli che sono andati bene perché la gente
ha apprezzato, certo.
E a un certo punto molti, come è successo anche per altri spettacoli, dicono «Ah, oddio, me lo son perso!» Noi lo rimettiamo in piattaforma, in vendita a poco,
certo,
in modo tale che...
Quindi una cifra simbolica.
Sì, ma come se lo spettacolo tornasse in tournée a livello nazionale,
certo,
in streaming. E quindi da quel punto di vista...
Per capire, avete creato una sorta di partnership con questa società, dico bene?
Sì, abbiamo fatto una collaborazione, loro hanno costruito per noi questa piattaforma.
Certo.
E tale che... Non tradisce né la parte di spettacolo dal vivo, perché uno spettacolo farà la sua tournée. Nel momento in cui finisce, perché non so, un attore ha finito e deve fare un altro spettacolo, perché la tournée più di un tot non può andare in
certo,
giro,
certo,
noi lo proponiamo come un'ulteriore tournée. E a quel punto diventa anche un ulteriore guadagno per l'attore.
Certo.
Quindi è come allargare una tournée di uno spettacolo teatrale.
Esatto,
è un po'
diciamo che è un appendice.
Bravo, bravissimo, è proprio questo. Un appendice che va ad altre persone che, come dire, è uno spettacolo che ha sentito dire da un suo amico, non è riuscito a vederlo, quello gli dice guarda, se ti va vedilo.
Certo,
e
certo.
E può darsi che per curiosità va a vederlo in streaming.
E non può essere chiaramente un sostituto di quello che è poi la messa in scena vera e propria.
No, ma io credo che non debba, per un motivo prima di tutto sociale, perché
sì,
questa è la cosa per me fondamentale. Il teatro come luogo di spettacolo è un luogo fondamentale per la vita sociale di una città. E lo stare davanti a un attore dal vivo è un rapporto che non si può
improponibile, certo, che esattamente.
E non si può sostituire, a mio avviso, anche per questo motivo, cioè sul fatto che quel posto è un posto che io oggi considero sempre di più come avere un ambulatorio sanitario. cioè
un ristoro dell'anima, diciamo così, dai.
Sì, no, è proprio di salute mentale.
Di salute
a
mentale.
Mio avviso quello è di salute mentale. E chiudere un teatro, non farlo più, come un cinema, a mio avviso, la stessa cosa,
certo.
Un luogo di salute mentale, che è come se io chiudo quello, chiudo un ambulatorio, a mio avviso. Cioè, sembra un assurdo, ma se uno fa una riflessione è più vero. Approfondita, è l'ultima, diciamo, baluardo di questo mondo, diciamo, iperweb.
Sì.
E quindi la capacità di questo luogo di essere luogo di socialità, ma
di aggregazione.
Sì, ma com'è il concerto? Cioè, tutto
no, certo, certo. Il teatro fondamentalmente, Stefano, è comunità, è stare insieme.
Bravo, bravissimo. Ma quello serve proprio per...
Perché noi siamo
per
animali...
mentale.
No, anche perché noi siamo animali sociali fondamentalmente,
bravo,
quindi...
Bravissimo.
Senti.
Invece stiamo andando verso una deriva di web che se non facciamo un po' da argine diventeremo...
Ci dobbiamo un po' tutti disintossicare.
Bravo, bravissimo.
Credo che, insomma, è un tema delicato, ma credo che, insomma, hai centrato, perché fondamentalmente qui siamo ormai schiavizzati dal web e sembra quasi che non possiamo più farne a meno, però il teatro è andato avanti anche senza web all'epoca, no? Sei d'accordo? No?
Ma non solo, ma a mio avviso è proprio una, come dire, un poter dare una qualità personale della vita, è come andarsi a fare una passeggiata,
certo.
Che tu rischi di perderla, perché i nostri figli, se non frequentano quei luoghi, non frequenteranno, perderanno un pezzo della propria personalità. Questo
sì,
è il problema.
Il problema è per le prossime generazioni, ovviamente.
Ma certo, quindi bisogna stare molto attenti,
molto
con,
attenti.
Con questo
maneggiare con cura.
Maneggiare con cura, maneggiare con cura.
Senti, Stefano, dunque, noi ci siamo visti naturalmente nel momento in cui si erano riaperti i teatri, poi c'era stato anche addirittura la conferenza stampa ai Servi,
sì.
Per la stagione. Ecco, tu reputi a questo punto che la stagione si possa ritenere chiusa per quest'anno? C'è un appiglio, una speranza di poter...
Ma cioè, la mia proiezione è un po' questa, devo essere sì. sincero. Io credo che ci faranno riaprire probabilmente a maggio, ma fine aprile-maggio.
Quindi ci sarà qualche scampolo, insomma. Ecco.
Ecco, ci sarà qualche scampolo e che, diciamo, che forse non è la un pezzo della stagione passata,
certo.
Ma qualcosa che lo faccia tenere aperto. E poi... Ci riprepareremo
per quell'avvenire, certo.
Sì, che sarà sicuramente contingentata, ma sicuramente penso che non ci richiuderanno più.
Questo è
la mia speranza.
Sperando,
ecco.
Sperando poi che ovviamente i numeri, le curve varie, insomma, ci diano conforto, insomma,
certo.
Perché sì.
Certo.
Naturalmente sempre con i fatidici assaggi di stagione, Stefano.
Sì, che... io penso, spero se ci riescono a far aprire... Oltre, diciamo, la coda di fine stagione, io li vorrei fare e a giugno, ma anche a fine settembre.
A fine settembre.
Ne farei due giorni. Questo se, come ce lo permette, diciamo...
Certo, certo,
le condizioni,
certo.
Però nelle mie, diciamo, personali proiezioni è probabile che, insomma, a fine aprile, primi maggio, daranno l'ok per ripartire, sempre contingentario.
Senti, volevo dirti poi, in realtà poi i Servi ormai ha un suo pubblico affezionato, fidelizzato, io insomma sono venuto diverse volte, ho visto sempre tanta gente. La tua percezione, diciamo in prospettiva, è che ci sia difficoltà, cioè la gente possa avere paura a ritornare a teatro?
Ma guarda, devo essere sincero, io non credo che avrà paura di ritornare al teatro. Il problema è che le persone sono molto disorientate,
sì.
Anche chi vorrà andare a teatro ci vorrà tornare. Infatti credo che la prima ondata sarà anche quella che ci saranno molte persone. Il problema è il dopo, quando quell'entusiasmo finisce e torna alla quotidianità, la gente si è talmente allenata ad andare a casa alle 9 di sera che anche il nostro pubblico dovrà fare uno sforzo e noi dobbiamo fare uno sforzo perché si è frammentata, l'abitudine si è frammentata e questo è il grande pericolo. Non è il pericolo dell'immediato, perché l'immediato sarà l'entusiasmo, le cose, ma è il continuare, perché questa abitudine di un anno di tornare a casa alle 9 di sera peserà nella testa delle persone, ma
certo.
Proprio nell'abitudine, nel quotidiano, nel decidere di uscire.
Certo.
E questo è quello che è, diciamo, che il nostro
obiettivo.
Il nostro obiettivo, ma soprattutto anche il nostro dovere, quello di aiutarli a riabituarsi.
Certo.
Che non sarà facile.
Sarà graduale.
Sarà graduale, è come una cura.
Certo, però io credo,
questo, è come una cura.
Però credo che, come dicevo, voi avete un pubblico affezionato che vi segue da tanto tempo, tornerà tutto a teatro, dai.
Sì, no, no, ma io lo penso, soltanto che anche per loro sarà graduale.
Perché poi voi lavorate...
riprendere...
Certo, certo. Ah, perché voi lavorate anche molto con gli abbonamenti, tra l'altro.
Certo, certo. Sì, 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 ma infatti è quello, cioè è stare ad ascoltare il nostro pubblico e farlo ritornare, standolo sempre ad ascoltare anche personalmente,
certo,
convincerlo,
certo,
non più soltanto con le mailing list, con le telefonando.
Telefonando, il contatto diretto proprio.
Bravo,
esattamente. Bravissimo. Stefano, io ti ringrazio di cuore di questo collegamento. Speriamo di
grazie
vederci a naturalmente a teatro, come giusto che sia, insomma, la nostra sede naturale. Ti auguro tante care cose, buon lavoro e naturalmente buon teatro, Stefano.
Grazie, grazie, grazie molto delle interviste e grazie, speriamo presto di rivederci.
Assolutamente, tante care cose, Stefano, a presto.
Grazie.
Ciao. E allora abbiamo sentito il direttore artistico del Teatro dei Servi, Stefano Marafante, una persona veramente squisita e veramente brava, insomma, nel gestire il suo teatro. E adesso ci sentiamo un brano di un grande artista che è venuto a mancare esattamente una settimana fa, un artista del quale ho scritto anche un articolo qualche giorno fa. Lui è Chick Corea ed è una versione musicale di un grande pezzo dei Beatles, Eleanor Rigby. E allora sfumiamo anche questo splendido brano eseguito dal grandissimo Ciccoria, Elena Orribi, e adesso presento l'ultimo ospite di questa quinta puntata di Quarta Parete del Teatro in Radio su Radio Sonar, parlando di lui. Lui è un direttore artistico, ma è anche un attore e un regista. Che è successo? Che a un certo punto, 10 anni fa, quindi nel 2011, ha avuto l'ardita, anzi, definiamola con l'aggettivo giusto, audace idea di investire tutte le sue energie su un teatro che non era proprio centrale e forse neanche era un teatro a prima vista. E così a Montesacro, anzi, diciamo meglio, a Porta di Roma, saltò fuori un'aula magna di una scuola che si prestava bene per l'audace colpo del nostro insieme a una sparuta compagnia di attori alla ricerca del tempo perduto. Si sono quindi rimboccati le mani e così è nata una realtà territoriale che risponde perfettamente anche all'idea di decentramento. E giustamente, quale nome si poteva dare a un teatro per onorare l'impresa se non Teatro degli Audaci? E quindi saluto e ringrazio Flavio De Paola. Buonasera Flavio.
Buonasera a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
Come stai Flavio?
Come stiamo? Siamo tra coloro che sono sospesi.
Come sono in una bolla.
Esatto, siamo in una bolla, in attesa insomma di
eventi, intanto del 5 marzo che succede, no?
Sì, ma visto le ultime notizie di variazioni,
sì, e soprattutto
speranza, sì. La vedo molto dura.
No, tra l'altro appunto qualche virologo si è spinto addirittura a dire che sarebbe meglio fare un lockdown, questo io l'ho detto all'inizio della trasmissione, perché sarebbe meglio fare un lockdown totale, breve naturalmente, ma insomma certo che questo un po' ci inquieta, no caro Flavio, dopo quello che abbiamo passato.
Ma sì, io credo più che ci inquieta, ormai ci
deprime?
Ci cascano le braccia, insomma.
Certo, certo.
Questa cosa non se ne può più, ma veramente non se ne può più. Cioè, nel senso, uno si deve anche, penso, nel mio piccolo, confrontare con tecnici, tra di loro, prima di dare delle dichiarazioni, forse bisognerebbe vedere dati, cose.
Sì,
effettivamente,
sì.
Cioè, almeno uno vede gli ultimi dati che guardiamo, insomma, non mi sembra questa situazione
drammatica. Rispetto al qualche mese fa, certo.
Lockdown. Però vabbè.
Ci affidiamo ovviamente alla bontà, diciamo, dei tecnici e dei virologi. Senti, io ho cercato in poche parole un po' di riassumere la storia del Teatro degli Audaci. Vogliamo aggiungere qualcosa, caro Flavio?
Ma guarda, io la cosa che ti voglio dire, questa sana follia di costruire un teatro dal nulla in un posto, diciamo, non proprio...
È stato veramente un colpo audace, diciamola.
Sì, ma ho voluto dare anche un segnale, no? Che certo. Secondo me appunto la cultura deve essere anche, appunto, deve ripartire proprio per una sua dignità dalle periferie, ma anche ormai, insomma... Parlare di periferie diciamo è un po' riduttivo, perché ormai veramente diventati il terzo municipio, una città della città,
sì.
È talmente ampio che non
aveva 200.000 abitanti, mi pare, no?
Esatto.
Insomma, è una città a tutti gli effetti.
Appunto, quindi ho voluto, visto che sono cresciuto in questo municipio, in questo terzo municipio, ex quarto, adesso terzo. Municipio, e quindi ha detto: ma diamo un segnale alla cultura, e quindi costruiamo un teatro e il Teatro degli Audaci.
Però i fatti ti hanno dato ragione, caro Flavio, però
sì, devo dire di sì.
Insomma, hai fatto magari qualche notte in bianco l'hai fatta, però insomma devo dire che sei riuscito.
più di una notte in bianco, dai. La burocrazia al giorno d'oggi, quindi combattere anche e soprattutto con quello.
È come Don Chisciotte contro i mulini a vento, la stessa cosa, immagino.
Sì, la burocrazia, certo, qualche certo. Politico di locale non era inavvertitamente e incredibilmente non era d'accordo con una persona del teatro.
Che remava contro.
Ma è molto contro. Diciamo che sono riuscito, dai, anche a sconfiggere
la tua perseveranza,
queste cose negative, ma il teatro è troppo superiore a tutto. Quindi
certo, valeva la pena fare questa battaglia, insomma.
Assolutamente.
Senti, Flavio, io ecco, non molto tempo fa, perché voi insomma non è che state con le mani in mano adesso, naturalmente, ecco, vi siete quantomeno prodotti anche in iniziative molto interessanti. Una è quella della tua Serena Renzi, ne parliamo un attimo?
Sì, guarda, io sono appunto orgoglioso di collaborare insomma con questi attori che sì, veramente sono persone straordinarie, perché
è una bella compagnia,
sempre di rimanere in vita, sì, quindi si danno da fare in maniera veramente ammirevole. Quindi sono stato felicissimo di accogliere l'idea, perché è tutto frutto è partito da lei.
Sì, vero, splendido.
Che ha voluto a tutti i costi insomma sensibilizzare, facendo insomma, dare un segnale dicendo che il teatro è l'arte, certo, è ancora vivo. Quindi ha praticamente mi ha sottoposto questo progetto che lei aveva in mente. Io veramente sono stato felice di appoggiare, dare lo spazio al teatro.
Devo dire un bello spot per il teatro in generale, comunque.
Sì, veramente.
Ha ricevuto anche parecchie visualizzazioni, tra l'altro. Io l'ho seguito.
Sì. Sono felice perché veramente se lo merita. Ha messo tanto impegno, ma anche gli altri.
Ma bello, costruito anche molto bene, devo dire, anche con la tua presenza. No, insomma, devo dire, fantastico. Mi è piaciuto molto. Onore a Serena, veramente.
Onore e gloria a Serena.
Assolutamente. Senti, allora, noi ci siamo, cioè c'è stata l'ultima conferenza stampa, dove ovviamente tutti speravamo che insomma potesse arrivare a giusta conclusione, invece poi, come tu ben sai, al 24 ottobre si è bloccato tutto, insomma. Allora, la tua, l'ho chiesto anche a Stefano Marafante del Teatro dei Servi, ecco, la tua prospettiva qual è? Cioè, pensi che ci sia un margine per poter riaprire, magari da qui a prima dell'estate, o no? Qual è la tua, tuo sentire?
Guarda, io diciamo lo speravo, cioè credevo che forse, ecco, non dico subito dopo il 5 marzo, però magari la mia speranza era magari fine aprile, insomma, però ormai la stagione era
è andata.
La stagione teatrale, come già sai, era già andata.
Certo.
Un mese, poi si arrivava a maggio un attimo. Adesso con queste situazioni, francamente, la mia speranza di ripartire con la nuova stagione a ottobre direttamente.
Ma rifarai la rassegna estiva intanto? La rifarai la rassegna estiva?
Esatto, quello che ti dicevo, nella speranza che magari se si creano i presupposti giusti, perché sai, ormai uno purtroppo non si fida più, no?
Certo.
Uno si è messo in sicurezza.
Qualche timore c'è.
Ha fatto tutto, ha investito anche in maniera azzardata. Ovviamente in strutture all'aperto, eccetera, poi senza avere ovviamente. Sempre nell'incertezza, dall'oggi al domani si chiudono. Quindi io, se ci sono i presupposti per l'amore del teatro, come tu sai, questa estate sicuramente sono...
Che è stata una segna che è anche andata molto bene, con tanti attori importanti, c'è stata anche una discreta affluenza, insomma, che ti ha premiato, no? Come per queste iniziative.
Assolutamente, sì, infatti...
Anche perché insomma, avete quel bello spazio, credo che vada sfruttato in qualche modo.
No, ma sono mai infatti è quello che ho fatto.
Bravo.
E sono contento che poi il Teatro degli Audaci, ormai da diversi anni, insomma, anche artisti importanti.
Ma come?
È quello che ti dicevo prima, no? La dignità di ripartire non proprio per forza in zone centrali, o il teatro al centro non ha la sua dignità.
No, invece... perché poi anche voi avete i vostri abbonati.
Assolutamente sì, i nostri abbonati che ci sostengono e che appunto, sperando anche per loro, perché ovviamente è tutto un recupero nel recupero, quindi bisogna anche loro che ci danno una mano e ce l'hanno sempre data, quindi la cosa importante è anche quello.
Certo.
Però è tutto sale ripartire, mio caro Andrea.
Lo so. Quindi dobbiamo aspettare il 5 marzo per capire di che morte dobbiamo morire oppure risuscitare.
Speriamo di... Speriamo di no, dai.
No, no, ma certo, cerchiamo di vederla. Di
l'unica
vedere...
cosa che...
Sì, prego,
l'unica
prego.
Cosa che chiedo a un po' tutti i miei colleghi, artisti, non, ma non tanto gli attori che sono tutti, tutti fremono, però di non appiattirsi, perché vedo questa un po' questa tendenza, se devo essere, ecco, devo cercare di essere un po' propositivo. Ci siamo un po' tutti appiattiti nell'aspettare ristori, contributi.
Bisogna andare al di là, al di là dei ristori.
Sì, anche perché prima di tutto, come ovviamente sai, sono sempre pochi e quelli che esatto. pochi che hanno avuto, diciamo, il corposo sono, ahimè, in tutta Italia veramente molto 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 pochi.
Lo so.
E quindi al di là di quello bisogna, ma anche per, veramente, perché altrimenti la gente non si abitua più a, ad andare a teatro, che diventa tutto una, si scorda proprio di, diciamo, l'abitudine
ci,
di oggi,
ci si disaffeziona.
E disaffeziona. E poi ci hanno appunto tacciato ormai come luogo non sicuro, cosa proprio
assolutamente. Si è fatto anche un po' di terrorismo, si è fatto in questo senso.
Esatto, e questo è quello che io spero in un cambio di passo.
Un cambio di mentalità, governo. Naturalmente.
Sì, se ci aprono ci devono anche supportare,
certo.
Il fatto di in televisione, nei giornali, insomma.
Certo, nella comunicazione, è importante.
Sicuro, di non avere paura.
Esatto. Flavio, io intanto ti ringrazio di cuore di aver accettato il mio invito. Spero ovviamente di vederci appena possibile, appena i teatri riapriranno, ti vengo a trovare. E io ti saluterei in un modo che ti è ormai consono, che ti identifica, il tuo modo di battaglia. Dai.
Il mio modo di battaglia. Il mio modo di battaglia è veramente, in questo momento è ancora più, appunto, vale ancora di più.
Certo. Vai.
Ricordatevi che senza pubblico non c'è teatro, e senza teatro addio civiltà.
Splendido, Flavio, allora ti abbraccio, ti auguro buon lavoro e naturalmente buon teatro. A presto
e grazie per l'invito.
Grazie, ciao Flavio, buone cose, ciao.
Anche a te.
E allora grazie a Flavio De Paolo, direttore artistico del Teatro degli Audaci di Roma, ultimo brano di questa scaletta che io cerco sempre un po' di variare. Ed è un pezzo anche questo storico, che appartiene anche un po' all'immaginario del cinema. Loro sono Jim Belushi e Dan Aykroyd. Il film era esattamente un film di John Landis, ovvero The Blues Brothers, Everybody Needs Somebody.
1, 2, 1, 2, 3, 4. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight. We would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We certainly hope you all enjoy the show. And remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them.
Someone to love,
sweetheart to miss,
sweetheart to miss,
sugar to kiss.
allora abbiamo ascoltato questo straordinario pezzo tratto da The Blues Brothers con Jim Belushi, Danny Aykroyd. È un film storico del 1980, Everybody Needs Somebody. Addirittura questo era un pezzo scritto nel 1964 da Solomon Burke e riproposta nel 67 da un altro grande, da Wilson Pickett. Bene, abbiamo fatto una divagazione sulla musica e siamo come dal sottofondo stiamo approdando lentamente verso la fine della puntata. Io ringrazio tutti e naturalmente mi congedo con voi con la solita frase sul teatro, come ormai mio costume. E questa volta la citazione è di un grande poeta e drammaturgo spagnolo, Federico García Lorca. Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana. Con questo vi saluto, vi ringrazio, ringrazio Claudia Bernabucci che mi ha supportato al mixer. Queste, come sentite, sono le note della sigla finale. E, che dirvi, grazie a tutti, continuate ad ascoltare Radio Sonar e ci vediamo, anzi ci sentiamo lunedì 22 ore 16, quarta parete, il teatro in radio. Buona serata a tutti.
Lo so già che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste.